particolare che mi sembra stoni un po' nell'adozione di una deroga da parte di un ente pubblico. Il fatto che sia citata come motivazione per appoggiare la deroga il fatto che questa deve essere valutata di interesse pubblico, e l'interesse pubblico sia quello del fatto che la ditta finanzia la manifestazione Città di Velluto. Mi sembra un po' contraddittoria la cosa, quindi se il comune concede deroga in funzione del fatto che le proprie manifestazioni sono finanziate da privati, allora forse non capisco qualcosa io.
Grazie, consigliere Mondini. Assessore Gatte?
Sì, nel testo è menzionato anche il fatto che la ditta Cristoforetti, è uno degli sponsor alla Città di Velluto, però io sinceramente sottolineerei piuttosto il fatto che appunto la ditta è presente sul territorio da 50 anni, che negli ultimi 3 anni è passata da un fatturato lordo di 14 milioni al 21 del 2022, che impiega appunto 130 dipendenti con la possibilità di arrivare a 50 dipendenti e non ultimo come di ulteriori 50 dipendenti, sì. E non ultimo, come dicevo prima, anche il fatto che per uniformità tutte le ditte attorno hanno la possibilità di arrivare ai 13 metri e questa, solo per una questione temporale, era rimasta ferma ai 10 metri proprio perché il piano attuativo era stato approvato nel 2018. Se fosse stato approvato 2 anni dopo, automaticamente non serviva la deroga perché tutta l'area prevede i 13 metri e 50 che sono legati proprio da una esigenza fisica, proprio per farci stare sotto fisicamente il camion di trasporto. Quindi, insomma, capisco la sua perplessità, però.
Qualche altro intervento?
Gli argomenti a favore sono ben condivisibili. Mi sembra che stoni, ho detto, non contesto che sia un passaggio di questo tipo. Può starci nella documentazione che presenta il richiedente, infatti c'è nella relazione dell'ingegnere. Già che ci sia nel documento istruttorio mi sembra stoni, se poi riportato in delibera, oltremodo.
Vale. Qualche altro intervento? Mettiamo in votazione. Ah, scusami, non ti ho visto. Parmesano, consigliere.
Grazie. Sì, mi aggancio, ma giusto una nota. Anch'io concordo con quanto detto dal consigliere Mondini, nel senso che il fatto che, cioè, ci sta il fatto che l'azienda in questione sottolinei anche quello che fa per la comunità, inserendolo poi nei documenti depositati agli atti, ma vedere in delibera citato proprio uno dei punti di forza per avvalorare la deroga che la società partecipa al finanziamento della Città di Velluto, sembra quasi una cosa per cui, se fosse ad esempio possibile toglierla, io mi sentirei anche meglio, insomma. Dopodiché ringrazio l'assessore Gatti per averci spiegato che appunto stiamo andando in deroga su dei limiti che in realtà nel PRG sarebbero consentiti. E ci può spiegare il tecnicismo per cui non è stato possibile nel 2020 aggiornare le cose poi che sono state approvate 2 anni prima? Giusto per capire, nel senso, se non porta via troppo tempo. Grazie.
Risponditi io?
Sì, no, dopo risponde lo Stefano in merito al Gatti, in merito alla parte urbanistica. Io credo che non ci sia niente proprio di male, anche perché non è il punto principale quello della deroga. Dopo l'interpretazione presa da ognuno di noi può essere interpretata così, però non credo che è il punto normale, e non fa neanche specie nel dire che c'è qualche impresa che all'interno del comune magari dà una mano anche finanziariamente, ma certo non è per quello che la deroga è stata. Per me non è una stonatura, ok? Personalmente, d'accordo? Grazie.
Assessore Gatti.
Sì, per quanto riguarda il piano attuativo è di natura privatistica, quindi sarebbe dovuto essere stato presentato casomai dal proponente, e questo non l'ha mai fatto se non in occasione di questa richiesta, semplicemente per questo.
Altre domande? Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Mondini e Parmesano. Per immediata eseguibilità? Favorevoli? 14, unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, l'autorizzazione e rilascio del permesso di costruire in deroga all'articolo 45 delle norme di attuazione sia del vigente PRG che nella variante 2023, recentemente adottata definitivamente ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale numero 15 del 4 agosto 2015, a favore di Costruzione San Valentino SRL, Fratelli Tommasoni Paolo e Fabrizio e Patrizio, e Uffi CEL SRL. La parola all'assessore Gatti.
Grazie. In questo caso stiamo parlando di quella struttura che sicuramente tutti voi conoscete, che è posizionata davanti al distributore Esso a Serravalle. È una struttura realizzata nel 2008 e incompleta, nel senso che è stata realizzata solo per la struttura portante e per la copertura. Per anni l'abbiamo, anche attualmente è lì appunto incompiuta, e dal punto di vista urbanistico quest'area aveva una destinazione sostanzialmente commerciale e prevedeva la realizzazione di negozi e una struttura alberghiera e anche degli appartamenti. E la proprietà per tutti questi anni ha provato in vari modi a rendere appetibile la struttura dal punto di vista della vendita e quindi dell'utilizzo, ma non c'è mai riuscita. L'ultimo tentativo era stato anche compiuto i fratelli Tommasoni e l'immobiliare San Valentino, e da Uffi Filters si è raggiunto un accordo per creare un polo di ricerca nell'ambito e dei sistemi di filtraggio e nell'ambito dell'idrogeno. Allora vi ricordo il fatto che la ditta Uffi Filters, che qui ad Ala ha una sua sede, una filiale per la verità, perché ha filiali praticamente in tutto il mondo con 4.000 dipendenti, realizza filtri in qualsiasi ambito, dal motocoltivatore all'astronave, e nel caso specifico andrebbe a realizzare appunto uno studio particolare per la realizzazione dell'idrogeno, che voi sapete che è un comburente estremamente prestazionale e con emissioni praticamente uguali allo zero. E da questo punto di vista sottolineo anche il fatto che nel protocollo d'intesa è prevista la collaborazione con la fondazione FBK, che come tutti noi sappiamo è una fondazione di studio e di ricerca della provincia autonoma di Trento. Cosa prevede la deroga? Sostanzialmente il vincolo di grande superficie di vendita in questi giorni, e per essere più precisi lunedì, la Comunità di Valle con l'Assemblea della Comunità di Valle ha adottato in via definitiva la soppressione di questo vincolo dal piano territoriale di comunità e conseguentemente dal piano urbanistico provinciale. Quindi di fatto il vincolo di grande superficie di vendita non esiste più, si aspetta solo l'approvazione da parte della giunta provinciale, che arriverà a breve, e a quel punto noi il nostro piano urbanistico a questo punto permette la deroga, nel senso che l'attuale area commerciale non prevederebbe l'inserimento di unità produttive, ed è questo che noi andiamo a derogare, cioè il fatto di permettere all'interno dell'area commerciale che si insedino delle strutture che fanno ricerca e produzione. Come dicevo prima, la ricerca appunto all'UFI Filters la fa in ambiti specifici e in modo particolare andrebbe fatta nell'ambito dell'idrogeno, e anche qui si avrebbe potenzialmente un aumento di quella che è la capacità occupazionale, perché si passerebbero dai 25-30 dipendenti attuali ai futuri 50-55 dipendenti. Anche qui una situazione sicuramente interessante per la nostra realtà, perché non solo si andrebbe banalmente a aumentare l'occupazione, ma la si va a aumentare in un ambito, quello della ricerca, che è sicuramente un qualcosa di prestigioso. Senza contare il fatto, io dico, che il fatto di togliere il vincolo, la destinazione di grandi superfici di vendita, vale a dire, ripeto, un supermercato, ci tranquillizza, e mi sento di dire con un mezzo sorriso, per coloro che abitano le frazioni a nord, in modo particolare per la famiglia cooperativa che insiste su tutte e tre le frazioni. Se avete domande, naturalmente sono a disposizione.
Consigliere Giorgi.
Sì, grazie. Ecco, voglio sottolineare il fatto che venga definitivamente risolto quella situazione di stallo in cui era quell'immobile. Ecco, era un peccato lasciarlo così in degrado e dimenticato. Ecco. Il fatto che venga rivalutato, e anche che abbia avuto l'approvazione della comunità di Valle e anche altri, è un aspetto molto positivo, anche e soprattutto perché porta che produzione, porta ricerca, porta anche addirittura aumento occupazionale alla nostra comunità, al nostro comune, e quindi siamo favorevoli a derogare, e quindi approviamo questa deroga per la trasformazione di destinazione. Sicuramente diventerà un centro molto importante, che avrà sicuramente degli sviluppi anche dal punto di vista tecnologico e di ricerca, e quindi desiderei appunto di non sottovalutare questo aspetto. Grazie.
Grazie consigliere, consigliere Caltoi.
No, volevo innanzitutto essere pienamente d'accordo con quanto espresso dal collega consigliere Giorgi. Volevo semplicemente fare un'integrazione, perché l'assessore Gatti ha detto bene, questo si inserisce in un progetto più grande che c'è a livello provinciale, è solo una costola del macro progetto che c'è a livello provinciale di sviluppare un Hydrogen Valley sulla zona di Rovereto, e quindi c'è già tutto uno studio e un progetto che va avanti già dalla passata legislatura, perché si vuole puntare soprattutto sullo sfruttamento energetico anche nel nostro territorio, legato anche all'idroelettrico, perché in questo frangente, questa caratteristica orografica tipica del Trentino, noi ci connotiamo con una presenza nel nostro territorio dell'importanza anche di questo strumento che è l'idroelettrico, e che dobbiamo cercare di sfruttare appieno, e che quindi si inserirebbe in una progettazione macro che permetterebbe di produrre il processo di elettrolisi che permette di produrre quindi l'idrogeno in loco attraverso lo sfruttamento delle centrali idroelettriche presenti sul territorio trentino. In particolar modo questo si inserirebbe in un progetto ancora più ampio che vede collegato, ovviamente voi sapete che ad oggi sull'asse del Brennero, sulla 22, l'unico rifornimento di idrogeno lo troviamo sull'area di Bolzano. Questo in uno sviluppo di sostenibilità anche di tutto il territorio legato alla viabilità della 22, anche su un progetto di incentivi che viene messo in atto da parte della provincia, che vuole sviluppare dei progetti non solo dedicati per la produzione e lo sviluppo dell'idrogeno, ma anche una serie poi di sviluppi legati alla mobilità collettiva legata all'idrogeno, perché ad oggi abbiamo molti treni che ad oggi vengono installati e fatti e sostituiti, e penso al treno della Val Camonica, dove abbiamo la collaborazione anche con Trenord a livello nazionale, che prevede già la mobilitazione di treni ad idrogeno. Ecco, ad avere in loco un idrogen valley dove si faccia la produzione dell'idrogeno e ci sia tutta la filiera legata a questo aspetto energetico sostenibile, ci permetterà di sviluppare sul nostro territorio, oltre a questa realtà che è solo una parte del macro progetto, anche di dare valorizzazione della parte di ricerca che viene portata avanti all'interno della Fondazione Bruno Kessler, legata proprio anche a questi ambiti qua, perché abbiamo comunque persone come il professor Luigi Crema, che sono delle persone che sono impegnate anche sui principali tavoli ministeriali e che lavorano anche a livello europeo e che portano alta la bandiera non solo dell'Italia ma anche del Trentino, perché lavorano quindi per la Fondazione Bruno Kessler, e quindi su questo tema qua legata alla differenziazione energetica, allo sviluppo di nuove tecnologie energetiche a supporto di quelle già esistenti per superare quindi il vincolo legato alle attuali energie fossili, abbiamo questa grande possibilità che è data anche dalla messa a terra di un progetto molto più ampio, e quindi che si inserisce all'interno di questo la parte legata allo stabile di Serravalle, che quindi vede coinvolto anche Ala. Quindi insomma, penso che magari non tutti lo sapessero, però questo macro progetto è bello che tutti lo sappiano, perché comunque sia in uno sviluppo non futuro, fra 10 anni, perché comunque c'è l'idea di già nel 2025 di avere la parte strutturale degli FBK in loco, in presenza su Rovereto, per avere proprio un dipartimento legato all'idrogeno staccato dall'unità di FBK di Povo, proprio per cercare di implementare lo sviluppo e sviluppare con Trentino Sviluppo tutta la filiera legata alla portante, a maggior ragione l'inserimento di questo dettaglio, che è solo uno dei tanti che ci permetteranno poi di mettere a terra e di dare possibilità anche ai giovani che intraprendono degli studi nell'ambito della ricerca, penso soprattutto nella parte ingegneristica, di poter trovare anche delle occupazioni su un territorio come il nostro, legato anche a queste nuove tecnologie. Quindi ringrazio il collega Giorgi per l'intervento, però pensavo che magari per tutti fosse interessante sapere anche questi aspetti qua. Grazie.
Grazie. Può intervenire? Assessore Prona.
Sì, io faccio una brevissima sottolineatura per parte delle deleghe commercio, industria e sviluppo economico. Sì, come appunto incremento da un punto di vista delle famiglie, insomma, che grazie a questa operazione anche, voglio dire, tecnico-urbanistica avranno degli sbocchi occupazionali importanti, e questa è la prima delle sottolineature. Per quello che riguarda invece appunto la questione UFI Filter, al di là e al di sopra della pregevolezza di un protocollo d'intesa che vede appunto questa trasversalità di enti che uniscono, per niente banale, e soprattutto dalle implicazioni a livello commerciale molto forti. Sappiamo tutti benissimo le difficoltà che hanno i nostri piccoli commercianti, sappiamo perfettamente quanto il polo industriale roveretano, oggi più sbilanciato verso un polo commerciale, abbia rappresentato di fatto un ostacolo ai piccoli commercianti anche del nostro territorio per proseguire nella loro vita imprenditoriale. Sappiamo bene, insomma, Ala, come peraltro tutti i centri storici, subisce lo spopolamento commerciale in virtù anche appunto di questa grande concorrenza limitrofa e da fattori altri come l'e-commerce. Però è chiaro che se quella superficie presto o tardi fosse stata occupata da una superficie di tipo commerciale, e ripeto, l'aspetto e la destinazione urbanistica chiaramente l'avrebbe consentita, si sarebbe parlato di supermercati, di grandi magazzini, questo credo che avrebbe decretato la morte delle piccole realtà fondamentali del nostro territorio, come le piccole cooperative, ma non solo, come i negozi di vestiti, di scarpe, di cartoleria, di tutto quello che può essere inglobato in effetti in una superficie spinta, per dire così, da un punto di vista commerciale, che avrebbe chiaramente adottato soluzioni e criteri altrimenti concorrenziali a chiaramente scapito dei piccoli, che già hanno le loro fatiche, insomma, a tenere duro. Questo sicuramente non avrebbe agevolato. Questo per dire che molto spesso, e io in particolare negli ultimi tempi, ci si interroga, no, su come si può in effetti sostenere quello che è l'iniziativa imprenditoriale della piccola e media impresa, soprattutto rivolta al commercio e in particolar modo rispetto alle superfici, ad esempio, oggi non occupate, commercialmente parlando, sull'asse storica della città. È chiaro che il Comune, al di là di quello che già sta mettendo a terra, ovvero agevolazioni e sgravi da un punto di vista della fiscalità locale, poco può rispetto alla indipendenza e capacità chiaramente autonoma dell'imprenditore che decide o non decide di proseguire un'attività. Però è anche vero che il Comune con queste iniziative si pone in ascolto e, attraverso lo strumento urbanistico, di fatto agevola determinate scelte, come in questo caso chiaramente, che hanno di riflesso un'importante ricaduta sui nostri piccoli esercizi commerciali. Io credo che questo aspetto, al di là di tutto quello che è stato detto e sottolineato, sia altamente qualificante. Una superficie dedicata alla grande superficie di vendita in meno sicuramente rappresenta una bella flebo di possibilità che stiamo conferendo al commercio locale. Mi piaceva sottolinearlo, ecco, tutto qua.
Grazie. Qualcuno? Consigliere Mondini,
ancora una volta, portate pazienza, ma avrei bisogno di qualche chiarimento, più che altro di natura tecnica urbanistica, per capire bene di cosa stiamo parlando. Nella relazione l'assessore ha precisato, se ho capito bene, che non si cambia destinazione dell'area, ma si toglie quella specifica che consente l'insediamento di grandi superfici di vendita. No, scusa, l'assessore, tanto, sono brevissimo. E questo è il primo chiarimento. Un secondo, come questa deroga incide anche sui parametri urbanistici, superfici di copertura, volumi realizzabili. Questo non tanto sul costruito mi preoccupo, ma potenzialmente nel futuro. Non per togliere evidentemente le possibilità all'azienda che si sta insediando, con prospettive, speriamo, e successo nel futuro più roseo, però per capire che questo non sia un primo passo per poi rischiare che la cosa ci scappi di mano. E l'ultima cosa ancora, ma è forse conseguente, nel primo punto della delibera si legge che la nostra delibera è subordinata
vera e propria, che però è stata gestita tutta dalla comunità di valle, che ha previsto una prima adozione e una seconda adozione. La seconda adozione è avvenuta per l'appunto lunedì scorso, l'altro ieri, 3 giorni fa, nella quale hanno partecipato il nostro vice sindaco facente funzioni e l'assessore Speziosi e il consigliere Zindri. E in questa assemblea è stata adottata definitivamente la variante al PTC e conseguentemente al piano urbanistico provinciale, e questo significa che il bollino grande superficie di vendita è stato tolto. La variante sarà ufficialmente operativa con l'approvazione definitiva della giunta provinciale, perché è questo che prevede, sì, è quella che prevede la legge 2015. La nostra deroga riguarda l'area commerciale. Come dicevo prima, in area commerciale non sono ammessi gli insediamenti produttivi. Noi deroghiamo a questo vincolo e quindi permettiamo che lì venga di fatto si possa inserire, con le specifiche che sono state illustrate, una realtà produttiva che farà appunto ricerca, come è stato ben evidenziato in precedenza. Anche questo iter prevede, dopo questa nostra deroga consigliare, l'approvazione da parte della giunta provinciale, quindi saranno entrambe sottoposte all'approvazione della giunta provinciale. Conseguentemente ad entrambe le due delibere di giunta provinciale ci sarà il rilascio a permesso costruire da parte del nostro ufficio tecnico, che non prevede variazioni degli indici edificatori, rimarrà tutto com'è adesso, anche perché di fatto li hanno già esauriti, non possono andare oltre. Mi sembra di aver risposto a tutto.
Grazie, Sergatti. Qualche altro intervento? Nessuno? Andiamo a votazione. Favorevoli? 12? Contrari? Astenuti? Parmesan e Mondini. Per immediata eseguibilità? Favorevoli? 14. Al quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento comunale in materia di inquinamento acustico. Do la parola sempre all'assessore Gatti.
E il regolamento acustico che andremo a discutere ora si riferisce, di fatto riorganizzazione organica di tutta quella che era la normativa presente nel nostro comune, in maniera tale da dare un po' di logica e di facilità anche di interpretazione per quanto riguarda appunto l'inquinamento acustico dovuto alle varie attività specifiche che vengono svolte sul territorio comunale. Però ci tengo un attimo a sottolineare il fatto che questo regolamento non è applicato a qualsiasi attività. Ma se avete avuto modo di leggere l'articolo 1, si dice il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, attribuite all'articolo 6,1, lettera E, eccetera, eccetera, e successivi contenenti e prescrizioni anche al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone dall'inquinamento acustico. Sono escluse dal presente regolamento le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette. Ci tengo a precisare che tutte le attività agricole che vengono svolte sul nostro territorio sono quindi escluse da questo regolamento. Poi continua dicendo le attività connesse allo svolgimento ed erogazione di servizi pubblici come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la pulizia delle strade, lo sgombro della neve, il taglio di alberature stradali, il servizio di potatura del verde pubblico, il controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro e del rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del comma 1 dell'articolo 659 del Codice Penale. All'articolo 2 abbiamo tutte le definizioni relative al testo. E poi si arriva all'articolo 3 dove si parla del campo di applicazione. Sono regolamentate in questo titolo le attività rumorose a carattere permanente, di seguito elencate in modo non esaustivo. Attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento di strumenti, impianti, macchinari e veicoli rumorosi, anche nelle condizioni di prova motore. Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci, rifornimento con impiego di mezzi pesanti e o autoveicoli in genere. Attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolto permanentemente in luoghi specificatamente destinati a tale funzione, discoteche, sale da ballo, nightclub, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari. Attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti sportivi, campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari. Servizi di impianti fissi, quali ascensori, scarichi industriali, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati. Poi il regolamento va a definire quali sono i limiti da rispettare e in seguito i campi di applicazione con le relative orari di esercizio. Ecco, io mi fermerei magari qui per non entrare nel dettaglio di ogni singolo capitolo. Non so se voi avete avuto modo di vederlo nel dettaglio e se magari avete delle domande specifiche da porre.
Qualcuno deve intervenire? Consigliere Mondini.
Scusate, ero un attimo assente. Il regolamento di questo tipo tira immediatamente in ballo la questione del cartodromo. Sì, è prevista con delle possibilità, comunque mi sembra di ricordare, obbligando a comunicare ogni manifestazione e possibilità di concedere deroghe su fasce orarie in funzione della giornata, del giorno della settimana in cui ci sia manifestazione, eccetera, e eventualmente anche di tener conto delle contestuali altre attività sul territorio. E è un auspicio che sia sufficiente a dar ristoro, comunque dar un po' di tranquillità a chi vive nella frazione di fronte di Marani. E quindi mi auguro che sia efficace ed eventualmente, insomma, lo si dovrà in qualche modo mettere dei correttivi che del caso. Un'altra osservazione, vedo che addirittura entra nel merito dell'uso delle attrezzature per giardinaggio. Quindi sì, ha preso molto molto largo, e speriamo che poi prevalga, ci sia anche il buon senso nella popolazione, che non sia non debba essere interpellata la polizia comunale per dirimere qualche questione, mi pare, per quanto ho potuto vedere, riesce a fare un quadro completo. Ci affidiamo alla prima attuazione, evidentemente, per poi raccogliere le altre osservazioni che dovessero sorgere. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Vuoi rispondere adesso?
Tutta veloce. Sì. Sì. In modo particolare per quanto tiene al cartodromo. In effetti una delle esigenze era proprio quella di cercare di rendere chiare le regole, perché prima di fatto non c'erano. E immagino che abbia avuto modo di vedere che in effetti l'attenzione dell'amministrazione è andata anche oltre a quello che è un'interpretazione banalmente numerica, ma si sia anche cercato di interpretare quelle che possono essere le esigenze in termini di rispetto e quindi di minor frastuono proprio in determinate giornate, quando di fronte al santuario di San Valentino vengono tenute delle celebrazioni, perché chiaramente voi sapete meglio di me che fra il resto le barriere sono anche state fatte a regola d'arte secondo quanto prevedeva il progetto, ma rispetto l'alto non c'è barriera che tenga, perché dovremo creare veramente una campana enorme per poter insonorizzare in maniera definitiva il cartodromo.
Grazie assessore. Consigliere Parmesano.
Grazie, poi lascio il consigliere Cattoi con le sue osservazioni. Giusto una domanda. Allora, bene, questo regolamento ce n'era bisogno, penso anche che ai cittadini di Marani, insomma, farà piacere anche questo regolamento, più che altro perché lascia scritto qualcosa. Avevo già fatto notare, insomma, in fase di commissione che proprio lo stesso punto che ha sollevato Mondini, che è addirittura appunto normato gli orari per lo sfalcio dell'erba, tra l'altro con un orario relativamente tardo, cioè mi pare che fosse alle 8 di mattina, quando conosciamo che, insomma, anche i nostri anziani iniziano anche alle 7, insomma, no, a fare certi lavori in giardino, per cui speriamo effettivamente nel buon senso, perché a fronte di un regolamento tecnicamente qualcuno potrebbe anche appoggiarsi. Sì. La domanda che invece volevo fare era sulla tipologia di manifestazione organizzata presso pubblici esercizi o circoli privati, nel senso che c'è questa distinzione tra privato e invece manifestazioni luogo pubblico aperto al pubblico, dove il massimo orario derogabile è 23:30 per gli esercizi privati e mentre luna per gli esercizi, per i luoghi pubblici. E io avevo fatto appunto notare che forse 23:30 era un po' stretto come massimo orario derogabile, più che altro perché una cosa che, insomma, sono esercizi commerciali, che quello che mi è stato detto è che ad ALA la maggior parte degli esercizi commerciali che hanno sempre fatto richieste di deroga sono in centro storico, per cui era necessario un orario un po' più stringente per quanto riguarda anche a protezione, insomma, dei cittadini che stanno nel centro storico. Però da un certo punto di vista mi viene da dire è un po' miope fare un limite più basso, quindi includerlo in un regolamento una cosa che è sì reale in questo momento, ma non sappiamo come sarà magari tra qualche anno. Penso ad esempio all'esercizio commerciale che era in... La seconda cosa è simile, siccome qui si citano i circoli privati, è gli oratori. Oratori, una cosa che mi è stato detto in commissione è non è solamente al chiuso ma anche all'aperto. Ora, il pizza party è organizzato all'interno del campo che è di proprietà dell'oratorio di Pilcante. In quella sede mi è stato citato pizza party esplicitamente non in questa categoria, bensì nella categoria dei luoghi pubblici e quindi derogabili fino all'una di notte. Però appunto tecnicamente il terreno su cui viene organizzato è privato, quindi la domanda era se anche per loro c'è questo limite delle 23:30 oppure se si può estendere o se loro ricadono sotto la categoria dell'una di notte. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Parmesan. Assessore Regatti, vuole rispondere adesso o le fa tutte?
Rispondo adesso. Allora, per quanto riguarda l'esempio citato, cioè quello di Sdruzinà, sostanzialmente deve chiedere deroga, perché in effetti è previsto fino alle 23:30, ma non fa distinzione fra all'interno e all'esterno del centro storico, e quindi vale per tutti. Per quanto riguarda invece il discorso pizza party o cose simili, anche l'anno scorso era stata richiesta un orario ben oltre l'una di notte, ma avevamo concesso solo fino all'una di notte. Sì, sì. Sì, però c'è la possibilità di deroga, se non ricordo male, no? Sì, certo. No, non il pizza party. Il pizza party si configura come manifestazione pubblica e quindi può andare fino all'una. Su suolo privato, perché capito. No, è giusta l'osservazione, a dire la verità, queste due manifestazioni in effetti si svolgono su suolo. Sì, perché sono aperte al pubblico, non ha una limitazione in termini, per cui arriva fino all'una comunque. Sì, per privato si intende con accesso solo determinate categorie di persone. Quindi se io faccio la festa del mio compleanno, quella è privata. Sì, ad esempio i maccheroni. Maccheroni no, perché è aperta a tutti e quindi si configura come manifestazione pubblica. Grazie alla dottoressa Brunelli per la risposta. Ah, scusa.
Ho visto che hai chiesto parmesano.
No. Era proprio questa la domanda, cioè che cosa rappresentava la definizione di evento privato? Se la definizione è nonostante sia su suolo privato, basta che sia sufficiente l'accesso pubblico per ricadere nella categoria più ampia, va benissimo, nel senso, grazie.
Sarebbe una bella cosa. Consigliere Cattori.
Sì, grazie. Io volevo fare una riflessione anch'io in merito all'articolo 6 e all'articolo 7, quindi la regolamentazione sulle attività libere e sui cantieri edili e stradali. Questo perché più che altro ragionando soprattutto per la possibilità da parte di chi opera e di chi fa lavori soprattutto di tipo edile, soprattutto d'estate, ritenevo magari una possibilità magari di emendare, di dare un maggior margine, anziché 7.30 poter iniziare le 7 e poter terminare le ore 20, in modo tale che soprattutto nel periodo estivo, noi sappiamo benissimo che è sui cantieri edili, solitamente si arriva presto al mattino e la sera piuttosto si riprende a metà pomeriggio e si vede comunque di rimanere in cantiere fino al calare del sole, e comunque sappiamo che comunque le giornate sono più lunghe e il caldo di fatto in certi orari permette veramente, rende impossibile operare, soprattutto penso ad esempio sui tetti delle case, insomma chi lavora e chi deve fare delle opere. E quindi l'articolo 6 e l'articolo 7 chiedevo eventualmente se c'era da parte della maggioranza la disponibilità a emendare questi due articoli, ampliando, perché è vero il buon senso, però una volta un legislatore, una volta che mette nero su bianco un regolamento poi va applicato. E quindi ovviamente noi avremo anche da considerare il fatto che poi ci sarà un maggiore impegno anche da parte della Polizia Municipale, perché ovviamente una regolamentazione comporterà di fatto anche un'osservazione puntuale del regolamento che potrà essere verificata dagli stessi censiti, che potranno anche chiamare direttamente gli agenti di Polizia Municipale qualora non vi fosse l'osservanza del regolamento. Pertanto magari per cercare di evitare innanzitutto che anziché far diventare dei burocrati i nostri vigili urbani, insomma dargli maggior margine anche per evitare quindi di entrare anche in contenziosi magari soprattutto con chi deve lavorare e quindi per soprattutto nel periodo estivo, ho visto anche che alcuni comuni, penso il comune di Rovereto, ha fatto una regolamentazione in tal senso differenziando tra il periodo estivo e il periodo invernale, come anche in altri regolamenti che hanno normato di fatto l'inquinamento acustico, quindi magari non direi di arrivare a tanto, però se riuscissimo magari a tenerci un po' più ampi e quindi andare a modificare le 7 e le 20 sulla parte delle attività libere, l'articolo 6 sulla parte quindi contemporanea, entrambi, perché poi troppa differenziazione farebbe impazzire secondo me anche l'osservanza stessa del regolamento da parte di chi poi è obbligato a far osservare il regolamento stesso. E poi chiedevo se c'era la possibilità anche all'articolo, avevamo individuato anche un altro articolo che era l'articolo 13, quello proprio a cui faceva riferimento prima anche il collega Parmesan, quello legato alle attrezzature da giardino e similari, questo perché magari chiedevo se a nome della Lega avevamo fatto una riflessione come consiglieri e pensavamo se era possibile magari indicato al punto 1 l'uso di macchinari utilizzati nell'enorme esercizio del lavoro di giardinaggio in giardini privati è consentito dal lunedì anziché il venerdì, se potevamo già includere il sabato, perché ovviamente dal lunedì al venerdì bene o male tutti lavorano e solitamente il sabato insomma è considerato quel giorno in cui solitamente qualcuno si può dedicare anche alla cura dello spazio verde o comunque della manutenzione, piccoli lavori di casa, e ovviamente lasciando inalterata ovviamente la domenica e i giorni festivi, perché lì ovviamente va benissimo un'ulteriore limitazione. Però sull'articolo 13 chiedevamo se c'era la disponibilità come gruppo Lega di intervenire modificando quindi dal lunedì al sabato anziché al venerdì, se c'era questa disponibilità, E poi per noi, insomma, la regolamentazione, questa, perché vorrei ricordare, il legislatore, una volta che poi regolamenta, è obbligato anche all'osservazione e alla verifica e al controllo, e soprattutto poi i censiti, una volta normato e regolamentato, giustamente possono comunque poi intervenire, quindi maggior spazio diamo, e così per me, i divieti solitamente sono sempre un po' un boomerang, e ritengo che maggior ampliamento del margine, soprattutto a fronte anche di un aspetto più pragmatico legato a certi tipi di attività, magari potesse essere accolto da parte della maggioranza, però chiedo se c'è disponibilità in tal senso. Grazie. Magari faccio un riepilogo, quindi sarebbe articolo 6, articolo 7, noi proponevamo appunto dalle 7.30 alle 7 e anziché le 19 alle 20, sia sul 6 che sul 7. E poi, come ho detto adesso, l'articolo 13, se c'era la possibilità di fare dal lunedì al sabato anziché venerdì, in modo che se uno deve dedicare.
Sospendiamo la riunione per 10 minuti, che così facciamo l'emendamento, vediamo. Riapriamo la seduta e do lettura degli emendamenti da apportare. Allora, articolo 6,1, lettera A, sostituire i numeri 7.30 con 7.00 e ore 19 con ore 20. Articolo 7,1, sostituire i numeri 7.30 con 7.00 e 19.00 con 20.00. Articolo 11, sostituire nella tabella 1 alla tipologia di attività cantieri edili stradali le fasce orarie da 7.30 a 19 e 7.00 a 20.00. nella colonna condizioni per la richiesta. Articolo 13,1, sostituire dal lunedì al venerdì con le seguenti, da lunedì a sabato, ed eliminare al punto 2 del comma 1 la parola il sabato e. Prima allora votiamo gli emendamenti favorevoli all'unanimità. Allora. Ah, sì. Vedete che sono ancora qua. Allora, per l'approvazione del testo emendato mettiamo alla votazione il testo con gli emendamenti. Favorevoli? All'unanimità. Punto 5, approvazione del regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici. Do la parola all'assessore Speziosi.
Io parto col dire che come amministratore sono molto soddisfatta e gratificata perché abbiamo una struttura comunale molto efficiente, volenterosa e sollecita alle richieste e favorevoli ad affiancarci appunto nelle iniziative che abbiamo. E una di queste è questa: quando ho ricevuto le deleghe dal nostro sindaco Soini, ho fatto appunto un primo tavolo di lavoro, e una delle priorità che ci siamo dati sia da parte mia come quindi parte politica e sia come uffici era quella di arrivare all'approvazione del regolamento comunale per la concessione dei contributi e vantaggi economici a favore delle nostre associazioni. Era un obiettivo che ci siamo poste insieme ed è stato frutto di un lavoro di squadra e sono veramente molto contenta. Perché noi l'abbiamo detto più volte, ma mi piace ricordarlo e mi piace sottolinearlo che il nostro comune negli ultimi anni è stato interessato da un importante processo di riorganizzazione e la nostra macchina amministrativa ha appunto messo in atto una serie di revisioni, di semplificazioni di tutti i processi e quindi di conseguenza c'era la necessità anche in questo campo di adottare un nuovo regolamento comunale per la concessione dei contributi per dare riscontro a tutte quelle esigenze che erano emerse negli anni, al fine quindi di incentivare lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi e quindi delle associazioni che hanno comunque ben come fine e come obiettivo quello dell'interesse pubblico a favore della nostra collettività e quindi questo regolamento ci consente di intervenire con prontezza e con assicurando soprattutto che è quello che è una delle nostre priorità un'efficienza, un'imparzialità, una trasparenza e una semplificazione dell'azione amministrativa che insomma ci aiuta a svolgere bene e appieno il nostro lavoro e soprattutto ci consente di sottolineare quello che è previsto anche dal nostro statuto, quanto sia importante da parte del comune la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale e quindi quanto sia fondamentale metterci a disposizione degli strumenti di facile lettura e quindi efficaci nel raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Quindi è sicuramente un bel traguardo questo, direi, sono veramente contenta. Il regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e quello che mi preme sottolineare che è un regolamento che va ad abrogare 3 regolamenti che erano datati 2011, quindi andiamo a regolamentare 3 regolamenti, che era il regolamento per la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi approvati nel 2011, i regolamenti in materia di erogazione di contributi della solidarietà internazionale e regolamenti per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione attività sportiva. Quindi tutti questi 3 regolamenti vengono inglobati in un unico regolamento e molto più snello e trasparente, appunto, per tutte le finalità che vi ho detto prima. E il regolamento ovviamente prevede delle novità riguardo a queste cose, frutto di un'attenta analisi fatto appunto da un lavoro di squadra, soprattutto dagli uffici di attività culturali coordinati dalla responsabile, dalla vice segretaria, la dottoressa Stratta, che abbiamo fatto dei primi tavoli di lavoro dove sono state rilevate le perplessità e le difficoltà riscontrate negli anni e abbiamo messo poi nero su bianco quello che era emerso e le difficoltà che ne sono appunto emerse. Abbiamo fatto abbiamo fatto poi delle simulazioni in base alle varie tipologie di finanziamento, alle varie tipologie di richieste arrivate in questi anni e successivamente abbiamo fatto anche un confronto con gli altri servizi, un coordinamento totale anche con l'attività finanziaria ed è questo quello che ne è nato. Il comune quindi, il regolamento prevede l'oggetto che appunto è il campo di applicazione che riguarda la concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici per attività che riguardano degli interventi della cultura, turismo, tempo libero, sport, sociale, ambiente, protezione civile e altri ambiti. L'amministrazione prevede anche che l'amministrazione può compartecipare alle spese sostenute per lavori di manutenzione e interventi di miglioria su impianti e strutture di proprietà comunale attraverso stipulazioni di specifiche convenzioni, gestioni e o gestione dell'immobile. La decisione in merito poi al comune possono assumere forma di contributi per attività, contributi per spese di investimento, vantaggi economici. I destinatari di benefici economici sono le pubbliche amministrazioni, forme libere associative, nonché le associazioni, organizzazioni e enti senza scopo di lucro, altri soggetti privati per notorietà e strutture sociali possedute siano di garanzia la correttezza e la validità dell'iniziativa realizzata. E i soggetti che invece hanno scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di vantaggi economici quando gli utili siano devoluti in beneficenza o siano a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche per tali da promuovere l'immagine del comune. I settori di intervento, come ho detto prima, ambito cultura, turismo, tempo libero, vengono elencati, ambito sportivo, ambito sociale, ambiente, protezione civile e quindi vengono elencati quali tipo di attività. Le forme di collaborazione, come ho detto prima, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti destinatari di provvedimenti economici. Le spese ammesse, vengono elencate tutte le spese ammesse, l'elenco può intendersi come esemplificativo e non esaustivo, cioè il servizio di competenza può ammettere a contributo delle spese che non sono specificatamente elencate nell'elenco, ma qualora risultassero strettamente funzionali all'attività possono essere incluse. possono essere ammesse a finanziamento unicamente le spese inerenti a attività di acquisto di beni e servizi da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento. Le spese non ammesse vengono elencate tutte quelle che non sono emesse a finanziamento, inoltre quelle escluse da finanziamento. L'esclusione dei benefici economici: sono esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali le richieste presentate da richiedenti che risultano non in regola con il pagamento di tributi comunali o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del comune, le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie. Procedure e modalità di richiesta dei contributi: questa è una delle novità introdotte, non è più la domanda, le richieste di contributo per le attività e le spese di investimento non devono più essere presentate entro il 31 di agosto, ma devono essere presentate entro il 30 di settembre, perché il 31 di agosto avevamo visto che era una data un po' infelice, era appena dopo il periodo del rientro delle ferie e quindi non era... C'era capitato dei ritardi nella presentazione della domanda e quindi devono essere presentate entro il 30 di settembre dell'anno solare precedente a cui si riferiscono. Non sono considerate le richieste di contributo presentate oltre i termini indicati dal precedente comma. Anche qui è stato sottolineato perché ogni volta che succedeva qualcosa che non era chiaro nel regolamento arrivava un'informativa di giunta e quindi questo facilita anche poi il lavoro di tutti. Le richieste del contributo ovviamente devono essere esaustive, indicare puntualmente tutte le finalità e ben dettagliate con una relazione illustrativa e quindi viene l'elenco di quello che è necessario. Le richieste di contributo sono valutate successivamente all'approvazione del bilancio sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto bene della disponibilità che c'è a bilancio ovviamente. I criteri di assegnazione e la quantificazione dei benefici economici vengono elencati nell'articolo 10. L'articolo 11 prevede i limiti generali di assegnazione ed erogazione dei contributi. L'intervento finanziario del Comune non può eccedere il 50% della spesa ritenuta ammissibile e deve essere contenuto entro l'eventuale tetto massimo stabilito dalla Giunta Comunale. L'intervento del Comune non può essere in via generale accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria. E poi abbiamo l'articolo 12, istruttoria e modalità di liquidazione del contributo. La Giunta, prima dell'apertura dei termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei contributi, approva l'atto per la graduatoria dei criteri e individua eventuali ulteriori criteri integrativi. Con il medesimo provvedimento la Giunta può indicare un limite dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascun richiedente e la domanda deve essere presentata entro il mese indicato. Come vi dicevo prima, il mese di marzo è dell'anno di riferimento, la Giunta adotta il provvedimento di approvazione dei contributi e quindi la presentazione della documentazione deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, con la presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione. Ovviamente una rendicontazione completa. La mancata o la incompleta presentazione della documentazione entro il 31 marzo a quello di riferimento comporta la revoca del contributo concesso. È tutto messo nero su bianco, quindi nessuno può venire a dire non sapevamo, non l'avevamo capito, eccetera. È tutto molto molto chiaro. E revoca del beneficio economico e controlli nell'articolo 13, la revoca del beneficio se non sono state realizzate le attività, se manca o è incompleta la documentazione presentata oppure uno abbia rinunciato al contributo assegnato. E quindi questo in linea di massima sono quanto stabilito dal regolamento. La responsabilità del Comune, l'articolo 14, i benefici concessi dal regolamento, gli adempimenti in materia di pubblicità, trasferenza e informazioni, e come vi dicevo prima, l'ultimo articolo, il 16, è quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, che entra in vigore adesso, ma grazie, e entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione, ma comunque per le domande di contributo per l'anno 2024 non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 9, cioè quello delle tempistiche. Sono a disposizione per eventuali domande.
Hai qualche richiesta? Consigliere Giorgi.
Grazie Assessore, ecco, prima di fare qualche riflessione riguardo a questo regolamento. Innanzitutto occorre considerare che le associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio possiamo dire che sono il fiore all'occhiello, che in altre realtà non esistono, ecco, nel Trentino e qui ad Ala. E si spendono in quattro proprio per valorizzare in manifestazione, e anche c'è molta collaborazione. Io ho avuto anche occasione la scorsa settimana di partecipare a un incontro di associazioni ad Ala e mi sono reso un po' conto anche della situazione, ecco, e anche delle loro, ho preso nota anche delle loro difficoltà che a volte riscontrano, e specialmente per quanto riguarda le procedure che non sono dettate certo dal comune, ma ci sono delle leggi dello Stato o provinciali che devono tenere per quanto riguarda l'agibilità, per quanto riguarda i permessi, sono tutte le procedure burocratiche che si trovano ad affrontare e non sono certo facili. Ecco, rilevano appunto che c'è anche disponibilità da parte degli uffici del comune, dell'ufficio tecnico, anche dell'ufficio amministrativo. Ecco, sarebbe auspicabile che venisse aperto, addirittura qualcuno suggeriva, uno sportello al Parla a disposizione per le associazioni, per sbrigare queste burocrazie. Ecco, quindi io sarei, ecco, innanzitutto un regolamento fatto molto bene e molto particolareggiato, ecco, ho qualche perplessità per quanto riguarda le procedure, cioè che ricaduta possono avere queste nuove procedure sulle associazioni, perché se hanno dei benefici, allora prendiamo atto e valorizziamo, ma se diventano un ostacolo, oppure mi spiacerebbe, perché purtroppo va a soffocare la stessa attività delle associazioni, ecco, e invece noi dobbiamo incentivare il volontariato, valorizzare, incentivare, dare una boccata d'ossigeno, ecco. I contributi certo sostengono questo, ma anche, dicevo, se era possibile anche semplificare certe procedure, ecco. Quindi io non rilevo particolari cose, ecco, che di cui non posso essere a favore. Vorrei capire queste nuove procedure introdotte, le nuove scadenze, quale ricaduta hanno sulle associazioni. È possibile monitorare questo, ecco, perché si può anche aggiustare il tiro, ecco, siamo una porta aperta. Nell'ipotesi che le cose non dovessero funzionare o creano dei problemi, possiamo anche modificarle, ecco, insomma, in modo tale che non sia una scatola chiusa, ma il regolamento sia aperto, ecco, a nuove modifiche. Grazie.
Grazie, consigliere. Ho visto.
Allora.
Scusa.
Rispondo io, va bene. E, ovviamente questo regolamento, come ho detto nella premessa, è frutto di uno studio e di un'esperienza proprio sul territorio, e quindi di conseguenza sono state analizzate le varie necessità, le varie problematiche riscontrate negli anni, e quindi si è cercato di dotarci di uno strumento che ci faciliti la vita, non che ce la complichi, perché non siamo autolesionisti. Anzi, se si pensa solo che siamo partiti, dovevamo avere in mano tre regolamenti e ne abbiamo uno unico, già lì capisce che è una facilitazione. Dopo questo posso dire che, se ha avuto modo di leggerlo con attenzione, è veramente chiaro preciso non lascia dubbio all'interpretazione, ed è questo che deve essere un regolamento, deve essere facilmente leggibile da parte di chiunque, e questo è uno strumento che sicuramente può aiutare e non ostacolare. E lo studio che abbiamo fatto e l'analisi che abbiamo fatto con gli uffici è proprio quello di facilitare, di aiutare e di sostenere le associazioni. Per quanto riguarda l'ufficio, lo sportello parla, e è a disposizione di tutti, comprese le associazioni, e in questi anni le associazioni sono sempre state seguite, assecondate, stimolate e supportate dall'ufficio Parla proprio. Sono stati predisposti dei moduli con, non so se le è mai capitato di vedere come è stato strutturato i moduli, ci sono addirittura delle caselle, cioè ci sono dei file predisposti dall'ufficio. Dall'ufficio Parla, dagli addetti, che sono proprio fatti ad hoc per aiutare le associazioni, cioè sono indicate a lato del file da compilare le frecce con scritto quello che si deve inserire, cioè proprio un aiuto, un supporto. Esiste già questo aiuto e questo supporto e questa attenzione a favore delle associazioni. Quindi se c'è qualche associazione che ha avuto qualche difficoltà, probabilmente non ha progettato, non ha avuto modo di interfacciarsi con il comune negli ultimi anni.
Cioè, prima, dopo, con tempistiche anche difficili che rendono anche complicata l'organizzazione delle associazioni stesse, no? Che dovrebbero, appunto, si diceva, la vecchia scadenza era a fine agosto. Cosa significa per un'associazione? Significa per un'associazione dover pianificare l'attività dell'anno dopo a giugno, entro giugno, è una cosa molto complicata. La nuova scadenza a settembre è molto più sensata e soprattutto permette al comune, se gestita bene, comunque di inserire correttamente le voci a bilancio, perché giustamente uno dei problemi che c'era in precedenza era che comunque le somme richieste dalle associazioni devono essere chiaramente inserite a bilancio, e quindi uno deve sapere prima o dopo quanto effettivamente mettere a disposizione alle associazioni, e sicuramente con il nuovo processo sarà una cosa più semplice, per cui assolutamente ben venga il nuovo regolamento. E l'unica cosa che ho appunto già puntualizzato in fase di commissione, che questo regolamento per forza di cose non norma, ma mi è anche stato spiegato ed è assolutamente logico che non può normare, è comunque una cosa molto importante per le associazioni, e che quindi secondo me vale la pena citare qua e quantomeno sollevare la bandierina, che è la conferma dell'effettiva ricezione del contributo. Perché giustamente un'associazione può pianificare l'attività, può chiedere un finanziamento, ma non è detto che gli venga dato, non è detto che gli venga dato in toto. E questa cosa chiaramente si può sapere solamente una volta che il bilancio viene approvato e quindi poi può essere data conferma della ricezione del finanziamento, del contributo, cosa che chiaramente non può avere una data perentoria all'interno del regolamento, perché dovessero esserci dei ritardi per l'approvazione del bilancio eccetera eccetera, che da noi non è mai successo, che in altri comuni sappiamo che succede, e chiaramente il regolamento deve anche prevedere questi casi. Ecco, la bandierina è questa, non è indicata nel regolamento una scadenza perentoria per dare la conferma alle associazioni, la volontà deve rimanere chiaramente di darla il prima possibile, in modo tale che poi le associazioni possano iniziare le loro attività. Nel regolamento mi pare si indichi una data, cioè un periodo indicativo di marzo, che è un buon momento, e ecco, appunto, la speranza è che non ci siano in futuro eventi in cui si vada oltre, ecco. E una cosa che volevo chiedere è la seguente: appunto, in commissione avevamo sottolineato, avevamo discusso alcune cose, avevamo proposto una leggerissima modifica. Questa modifica, io avevo interpretato le parole della dottoressa Stratta come accolta, ma che non vedo all'interno di questo del regolamento che è stato presentato oggi in consiglio. Volevo capire Il motivo per cui questa modifica che è stata proposta in Consiglio non è stata recepita, anche giusto per capire un attimo eventualmente in futuro come muoversi, cioè era la rimozione di quattro parole, quindi non è una modifica, tra l'altro una modifica mi viene da dire di forma, non di sostanza, nel senso che non va a cambiare il regolamento come poteva essere la modifica di prima, andava un attimo a correggere una, secondo me, dizione che non diciamo che va un po' a limitare le definizioni che abbiamo nel nostro regolamento, e mi spiego meglio. All'articolo 4, nell'ambito sport, l'ambito sport è l'unico ambito che utilizza la terminologia di attività con carattere di continuità. E ovviamente la cosa fa riferimento alle attività sportive di allenamento degli allievi, le scuole allieve, quindi penso all'Aquila Basket, penso alla Lens, eccetera. Secondo me è un po' riduttivo definirlo solo nell'attività sportiva, perché non sono le uniche associazioni che fanno attività di continuità sul territorio. Ad esempio il coro, ad esempio la banda, ad esempio i vigili del fuoco, ad esempio la Stella d'Oro, che hanno tutte attività di allievi, di corsi di allievi, che quindi hanno un carattere di continuità. Quindi il mio suggerimento era, giusto per non fare dare screzia a nessuno, di semplicemente togliere le quattro parole realizzate con carattere di continuità. Questa modifica mi pareva fosse stata accolta dalla dottoressa Stratta, ma appunto in questo regolamento che andiamo a votare oggi è ancora presente. Volevo un attimo capire se c'era una questione di forma, una questione tecnica, magari un discorso che in commissione non si presentano modifiche al regolamento. Questo non lo so, volevo appunto chiedere come mai questa modifica non era stata accolta. Ecco.
Mi confronto un secondo con la segretaria per vedere se aveva passato qualche appunto in merito. Sì, è stata recepita dalla dottoressa Stratta la modifica che era stata richiesta, e solo che la commissione consultiva adesso viene, se vuole, presentare l'emendamento, e dopo lo proviamo come abbiamo fatto prima, insomma, con la stessa procedura. Va bene? Non so, intanto che fate la modifica, volevo consegnare al consigliere Giorgi, magari così per passare alle eventuali associazioni che hanno fatto qualche segnalazione, un opuscolo, una guida che è stata fatta dal comune, dallo sportello Parla, per gli organizzatori di eventi, proprio per spiegare nello specifico cosa si deve fare. Per semplificare, com'è questa l'iniziativa di un regolamento, lo è anche poi fare un opuscolo di questo tipo, dove viene detto semplicemente ho bisogno di questo, cosa devo fare e le procedure da seguire, insomma. E qui c'è anche un modulo dove di autorizzazione per organizzazione di eventi e manifestazioni temporanee, così da avere com'è. Grazie alla segretaria che ce l'ha stampato.
Allora leggo l'emendamento sul regolamento comunale dei contributi e vantaggi. Si chiede all'articolo 4,1 ambito sport, primo punto, di togliere la parola con carattere di continuità. Mettiamo i voti? Favorevoli? All'unanimità. Sì, sì. Dimmi. Scusa.
No, è un'osservazione proprio di procedurale del regolamento. L'articolo 9 ci dice che le richieste di contributo devono essere presentate entro il 30 di settembre. Poi sotto si parla di assegnazione all'articolo 11 e all'articolo 12. In particolare il 12, volevo capire la tempistica, la Giunta prima dell'apertura dei termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei contributi. Cos'è la domanda di assegnazione dei contributi? Quella che è presentata entro il 30 settembre? Quindi vuol dire che di anno in anno la Giunta approva un documento in cui definisce delle priorità? Quindi nell'anno 2025 potrebbero essere iniziative rivolte all'attenzione dell'impatto ambientale, altre invece priorità sulla cultura, altre lo sport e via, analizzando. Grazie. Sì.
Altre domande? Mettiamo i voti. L'approvazione del regolamento? No.
Scusa, all'unanimità.
All'unanimità. Sì. Testo? Favorevoli? All'unanimità. Ci sarà un altro consiglio probabilmente, un consultivo entro aprile probabilmente.
Sicuramente entro il 31 c'è il puntaggio. La tariffa. Sicuramente.
Va bene. Sì, grazie. Grazie, buonasera.